Spero di mandarli abbastanza in crisi, così vuol dire che funziona, perché se la parola non è nell'ambiente e non incide nel nostro cuore, insomma, lo sviluppo non è proprio quello dei migliori. Allora, discernimento tra libertà e schiavitù. Io sto legata ai testi, ma voi strettamente dovete lavorare su di voi. E quindi oggi soprattutto dopo questa meditazione starete sui testi, poi dalle due alle tre dovrebbero emergere le domande che le risonanze che personalmente sentiamo. Leggerò anche per brevità solo il capitolo 14 dell'Esodo e del 7 che ci sono stati dati, e poi accenno invece al capitolo 16 e 17 della parola di Dio. Il Signore disse a Mosè: comanda agli israeliti che tornino indietro, si accampino davanti a Pi-Hahiroth, tra Migdol e il mare, davanti a Baal Sefon. Di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli israeliti: vanno errando nella regione, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li seguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo e disse: che cosa abbiamo fatto lasciando che Israele si sottrasse al nostro servizio? Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati, prese 600 carri scelti, tutti i carri d'Egitto, con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re d'Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. Gli egiziani li seguirono e li raggiunsero mentre essi stavano accampati presso il mare. Tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito erano presso Pi-Hahiroth davanti a Baal Sefon. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani marciavano dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore e dissero a Mosè: «E forse perché non c'era un sepolcro in Egitto che ci hai portato a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare e serviremo gli egiziani? Perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto?» Mosè rispose: «Non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi, perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli». La parola è questa. Ma rispecchia la nostra vita, rispecchia decisamente la nostra vita. Allora, discernimento tra schiavitù e libertà, ci gioca sempre sul cuore. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, cioè il discernimento nella propria vita è tra la docilità del cuore e l'ostinazione del cuore. Quindi il campo di battaglia, il nostro Mar Rosso, è il cuore. Abbiamo un cuore docile o abbiamo un cuore ostinato? E questa è la prima forma. Perché è sul cuore che oggi noi lavoreremo. Il discernimento avviene dentro al nostro cuore. La vera schiavitù l'abbiamo nel cuore, e la vera libertà l'abbiamo nel cuore. Il discernimento non ci viene dato attraverso un padre spirituale, una madre spirituale, attraverso il discernimento avviene tra lo Spirito Santo e il tuo cuore, e dentro il tuo cuore, perché il padre spirituale e la madre spirituale stanno al tuo fianco e insieme a te cercano di capire quello che lo Spirito dice al cuore. Quindi il discernimento è sempre tuo, nella tua libertà davanti a Dio, nella tua libertà, nel tuo cuore. Il cuore però ha bisogno di essere rafforzato, se no tutto quello che viene dall'esterno ci mette in un atteggiamento di paura, e noi dobbiamo discernere tra quello che noi sentiamo e quello che invece ci viene dato come forza esteriore, cioè quanti carri, quanti cavalli, quanti faraoni abbiamo che ci attaccano, e noi dobbiamo sapere se siamo sulla strada giusta oppure no, se manteniamo quella posizione oppure no, se manteniamo quel lavoro oppure no. No. Però noi dobbiamo capire che se il discernimento avviene dentro, indipendentemente dagli attacchi che riceviamo dall'esterno o dagli input che noi riceviamo dall'esterno. Questo perché lo dico? Perché vedremo che l'agire di Israele sarà proprio questo, cioè questo discernimento che avviene nel cuore e questa decisione che avviene nel cuore. Ma al posto degli israeliti ci mettete voi e cominciate a usare questa parola per voi. In questo testo c'è una piccola frase che ritorna identica ed è sia sulla bocca degli egiziani sia sulla bocca degli ebrei. Allora, che cosa abbiamo fatto lasciando andare Israele? È sulla bocca degli egiziani. E sulla bocca degli ebrei, che cosa ci hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Gli ebrei e gli egiziani, noi potremmo dire credenti e non credenti, cristiani o no, alla fine appaiono uguali. La domanda è la stessa, che cosa abbiamo fatto, che cosa ci hai fatto? Non cambia molto tra egiziani ed ebrei. Voglio dire che tante volte nei nostri comportamenti siamo molto simili a quegli altri. Perché il problema è che gli egiziani hanno gli idoli, ma gli ebrei non riconoscono il Signore, che questa è la nazione del Signore. E infatti, che cosa fa Mosè? Alla risposta, noi ti dicevamo, lasciaci stare, serviremo gli egiziani. Loro non dicono, davanti abbiamo il mare. Guardate la sottilezza, lasciarci stare, serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto, e poi non dicono o servire il Signore, dicono morire nel deserto. Cioè anche gli ebrei non hanno mica chiaro che loro sono usciti per mano del Signore e che questa è la volontà del Signore. Non ce l'hanno presente. Dicono morire, servire l'Egitto o morire nel deserto. E dove è andato a finire il Signore? Erano 440 anni che stavano aspettando di essere liberati, non un giorno. E in una notte avevano tutto. E lì davanti al mare, non dicono, siamo usciti, cioè noi siamo stati liberati per servire il Signore, che è la prima cosa che gli è stata detta. Ma moriamo nel deserto. È l'infedeltà, la mancanza della fede che abbiamo anche noi. Abbiamo anche noi. E allora vedete che gli ebrei e gli egiziani sono sullo stesso piano. Che cosa ci hai fatto? Che cosa abbiamo fatto? Il padrone e lo schiavo sono legati da una logica sottile. Il padrone era l'Egitto, lo schiavo era Israele. Il primo è schiavo del proprio potere, l'Egitto è schiavo del proprio potere, per cui non vuole rinunciare a quelli che aveva. L'altro è schiavo delle proprie paure. Israele è schiavo delle proprie paure. Anzi, l'unica cosa che gli interessa è non fare del male al padrone pur di mangiare, non di essere libero,
parlate la sofferenza, pur di mangiare, pur di restare lì, pur di restare in vita, non di essere libero, libero di poter, poter esprimere, esprimere la propria fede. È la dinamica della idolatria che tante volte abbiamo anche dentro di noi. Io mi faccio un idolo al quale mi sottometto. E invece la logica dell'esodo, esodo che vuol dire uscire, è proprio quella che nell'ottica di Dio non ci sono né idoli, né padroni, né schiavi, ma ci sono figli. E quindi il cammino di oggi è quello di riconoscerci non più come idolo l'Egitto, non più schiavo, ma figlio. Quindi il discernimento mi serve per portare il mio cuore dalla schiavitù alla libertà dei figli di Dio. Alla libertà dei figli. È la libertà che si gioca sulla vita. Quindi tutto il tema del deserto è quello proprio di portare faticosamente il passaggio dalla terra promessa, cioè da essere figli e avere non più un padrone ma un padre. Ed è una fatica, ecco dov'è il cammino del deserto, è una fatica. Infatti gli ebrei, una volta liberati, devono fare la fatica della rinascita. Cioè, quando noi ci riconosciamo figli, dobbiamo fare la fatica di riconoscerci figli di Dio e quindi di vivere come tali, di costruire quindi la nostra vita sui figli di Dio, dell'essere figli di Dio. E quindi essere liberi, noi vedremo, è una cosa molto difficile. È una cosa che comporta per te un lavoro di costruzione della tua vita sul fatto che Dio ti è padre. Non sul fatto che tu sei schiavo del mondo o di tutte le altre strutture, ma questo comporta a volte proprio una fatica con quelli che ti vezzeggiano perché sei cristiano, perché vai a messa, perché celebri le lodi, le vespe, non c'è, perché preghi. E tante volte veniamo meno perché noi non siamo liberi nel fare questo. Eppure il nostro Mar Rosso richiede questa libertà. Un detto dei padri dei rabbinici, no? Dei cassidei, dice che il Mar Rosso si è aperto non quando Mosè ha messo il bastone, ma quando il primo ebreo ha messo il piede, cioè la fede. Il nostro Mar Rosso si apre non perché un altro ti mette il bastone e le acque sì, no? Non perché il padre spirituale ti dice vai lì, allora ti apre tutto, no? No, quando la tua fede ti porta a fare quel passo per cui ti esponi e piano piano, il giorno dopo, poi lo vedremo con la manna, tu incominci a lavorare. Cioè il Mar Rosso si apre quando la fede degli ebrei dicono dietro abbiamo gli egiziani, davanti abbiamo il Mar Rosso, io devo fare l'atto di fede di credere nel Signore, metto il piede nel Mar Rosso, non perché c'è il Babbo, Mosè lo apre. È importante questa cosa qua, la nostra fede è questa, ma se non facciamo così non siamo più figli, siamo dei bambocci, siamo dei burattini che il Signore può prendere e buttare nel Mar Rosso. Invece ti dice, se sei figlio, agisci come figlio, fidati. Metti il piede nel Mar Rosso e vedrai che io ci sono. È chiaro? Però che cosa vuol dire? Che una volta messo il piede, io devo nuotare. Cioè, devo costruire la mia libertà. Devo andare al di là. Devo attraversare il Mar Rosso, cioè devo costruire la mia vita come sposo, come madre, come monaca. Non si entra in monastero già monache fatte, non si sa niente, se entri in monastero giorno dopo giorno impari che cos'è la vita monastica e impari a diventare un uomo, cioè impari a vedere che quella libertà e quello che tu hai sentito comincia a prendere forma. Così il matrimonio, così il fidanzamento, così nel lavoro, cioè non sai tutto quando cominci. Giorno dopo giorno inizi il tuo percorso finché ti accorgi di imparare che prima all'inizio non sai niente. Cioè, allora, la prima consapevolezza è: io sono figlio, non sono più schiavo, non ho più padroni, non ho più idoli, ma questa libertà dei figli di Dio la devo costruire. La devo costruire. Mi è stato dato il battesimo, sono figlio di Dio, ma poi la mia vita cristiana io la devo costruire. Ci siamo? Quindi devo fare lo sforzo della rinascita e anche nel deserto devo mettere in campo tutto il mio impegno per corrispondere alla grazia dei figli di Dio. Infatti essere liberi è cosa molto difficile, perché comporta una fedeltà a quello che io ho abbracciato, mentre oggi di fedeltà non se ne parla. È tutto un proviamo, vediamo, sentiamo, non c'è un per sempre, un inizio e ci gioco la vita. C'è sempre un ritorno su se stessi. Si sceglie tutto quello che mi permette di uscire. E diceva giustamente il Cardinal Martini, la morte è l'unica cosa su cui non c'è più un'uscita di sicurezza. Non c'è più un'alternativa sulla morte. Perché noi per tutta la vita a volte noi giochiamo sulle alternative, sulle uscite di sicurezza, sulle porte che io posso aprire in prossimità di una difficoltà. Logico, ogni difficoltà va gestita, va guardata, no? Cioè non è che dico che non siete persone capaci di responsabilità, però io dico la mentalità di oggi non è quella di formare alla responsabilità e alla fedeltà, no? Di dire ma se un uomo, una donna, quindi con una capacità davvero di poter fare, di poter essere, è molto maggiore di quello che non dicono gli altri. Invece quello di oggi è costruire mezze persone, mezze situazioni per poter poi così vedere se andare da una parte o dall'altra. Quindi rinascere è un compito difficile, perché tante volte noi sul passato ci attacchiamo. In fondo il passato lo conosciamo. Il futuro ci fa paura, ma il rischio è di non vivere l'attimo presente, di non vivere quello che oggi mi è chiesto. Cioè il passato lo conosco e mi c'è fatto, per sbagliato il peccato. L'Egitto lo conosco. Le pentole delle cipolle le conosco. Il fare i mattoni lo sapevo fare, cioè ci attacchiamo. Il futuro che lo devo costruire non lo conosco e mi fa paura, ma mi lascio portare via l'oggi, dove oggi mi chiesto di mettere il piede dentro una rossa, di attraversarlo e poi di costruire con la mia libertà un futuro. Ma si costruisce giorno dopo giorno. Uno diventa monaca giorno dopo giorno, diventa madre giorno dopo giorno. Quando sente il bambino che cresce in sé e comincia a capire che è un dato di fatto, non lo si inventa. Uno può dire mi sento portato per la maternità, ma un conto è mi sento portato per la maternità e un conto è avere un bambino in braccio che piange e si deve mangiare. È tutto così. Io dicevo, io voglio fare il medico, io sono portata a fare il medico, sì, l'ho fatto, ma poi da quando ho smesso gli studi e sono andata in corsia, tornavo a casa che avevo il taschino per tutti i biglietti e non sapevo fare il medico. Avevo studiato medicina, ma non sapevo fare il medico. Ci ho messo i miei anni a dire, vabbè, sono di guardia, ho abbastanza conoscenza, perché prima non l'avevo. Cioè, ho costruito il mio essere medico. Potevo solo dire, ho studiato medicina, ma non sapevo fare il medico. Non è automatico, è chiaro. Un conto è fare creare l'economia, un conto è essere alla visione globale di quello che è una chiesa. Si mette un po'. Cioè bisogna costruire la nostra libertà, bisogna costruire il nostro futuro, giorno dopo giorno. Tante volte qua noi ci tiriamo indietro, cioè stiamo attaccati al passato, abbiamo paura del futuro, ma non viviamo il quotidiano, l'atto del presente. Allora, il dramma di Israele è proprio questo, è un popolo che rimpiange le cipolle d'Egitto, fa fatica ad accettare il peso della libertà e quindi il compito della responsabilità, e non capisce che non basta essere segnati col tavolo sulla, il sangue dell'agnello sul cuore, adesso bisogna lasciarsi circoncidere il cuore, cioè devi imparare a lasciarti circoncidere il cuore per poter uscire. Cioè che la liberazione attuata da Dio adesso si deve attuare nella tua vita. E che quindi bisogna passare dal segno sulla porta, con il sangue dell'agnello, dove io non, però non mi giocavo niente, cioè ero un'azione di Dio, a non essere segnato invece, a essere circonciso nel cuore, e adesso tocca a me. Adesso tocca. E qui cosa succede? E succede che il popolo comincia a lamentarsi. Il popolo comincia a lamentarsi della fatica, poi ha paura, poi si lamenterà, lo sappiamo, nel deserto della sete, poi si lamenta della fame, si lamenta. E l'atteggiamento il lamentarsi è un atteggiamento molto pericoloso. Il lamentarsi, perché il lamentarsi nega la presenza della grazia di Dio. Il lamentarsi è il non vedere il miracolo quotidiano della grazia di Dio. È una tentazione a rientrare. No, cioè una volta che sono uscito ho paura, rientro, meglio l'Egitto lo conosco. No. E quindi è una tentazione grossa perché non mi permette di uscire. Invece quando è iniziato, il parto, l'uscita, deve venire fuori un bimbo, quando il corpo di una donna inizia le contrazioni, iniziano. Bisogna arrivare al compimento di questo parto, cioè il bimbo deve uscire, è chiaro, se no muore uno, muore l'altro. Quindi abbiamo bisogno in realtà di avere il coraggio dell'uscita, perché altrimenti il rischio è proprio quello di nasconderci, ma anche di morire soffocati, di morire rispetto alla vita che ci è offerta. E iniziano le mormorazioni. Sulla mormorazione, infatti di nuovo ci sono i suoi di mormorazioni. San Benedetto non vuole che il monastero si muore. E vedremo perché la mormorazione, di cui gli ebrei sono così bravi e capaci, non va bene. Che cosa ci vede da fuori questa immagine? Allora, abbiamo visto questo ritorno su se stessi dell'Egitto, no? Questo preferire la schiavitù piuttosto che la libertà, questa fatica di lasciarsi circoncidere il cuore, di usare la libertà e di costruire qualche cosa. Ecco, vediamo tutto questo. E allora il primo scopo è o mi lamento e o mi fido. O mi lamento o mi fido. Gli ebrei si lamentano. E questo ci dice che gli ebrei sono molto simili a tutti gli altri popoli. Non hanno capito che hanno il Signore. Cioè, io non dico che il lamento non è umano, ma se tu c'hai il Signore, hai il Signore, hai una marcia in più. Quando noi soffriamo,
quando noi soffriamo come tutti gli altri. Ma se noi ci ricordiamo che abbiamo un padre, che abbiamo Dio padre, noi soffriamo, ma rivolgendoci a un padre, non a un vuoto, non a qualcosa che non mi risponde. Lo capite? La sofferenza è di tutti, il dolore è di tutti, ma i cristiani, in un certo senso, hanno una marcia in più, perché Dio è venuto a compatire il dolore degli uomini. Questa assenza del Signore è drammatica oggigiorno, ed era drammatica anche nel tempo degli ebrei. Cioè noi viviamo come se Dio non ci fosse, come se toccasse costruire tutto noi, e che quindi il deserto, ci vedo che mi fa paura, farebbe paura anche a me, mi tocca affrontarlo da sola. No, Mosè dice, siate forti, il Signore combatterà per voi. Noi dimentichiamo questo, che il deserto ci viene dato come una libertà da vivere, ma con il Signore. Se no tutti gli scorpioni, i serpenti, tutti saranno pazzi, vanno fuori in 2 minuti. Ma se abbiamo il Signore, abbiamo l'antidoto contro il veleno dei serpenti. Vi ricordate? Basta guardare il Signore in alto. Quindi il lamento è pericoloso non perché non possiamo farlo come esseri umani, ma perché il lamento è l'espressione di chi non si ricorda che ha il Signore a fianco. E che se è uscito, che il Signore ti ha permesso di uscire in un certo modo, vuol dire che in questo modo anche ti condurrà. Quindi il mormorare è la dimostrazione che gli ebrei non hanno accettato di entrare in una prospettiva di fede, in una prospettiva di figliolanza. Non si sentono figli. Meglio essere schiavi. Almeno sapevamo che oggi mangeranno. E quindi il deserto è il tempo, il luogo dove noi dobbiamo riconoscere con umiltà che non siamo diversi dagli altri. Il mormorare dunque è la grande tentazione di opporsi a questa opera di Dio sul popolo. E in tanti modi il Signore rinnova la sua memoria. In Deuteronomio capitolo 8 dice: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti, per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato noi i suoi comandi. Ma che nel deserto ti hanno nutrito di mano sconosciuta, i tuoi calzari non si sono sbiacciti ai piedi. Cioè, hai tanto camminato, e c'è un altro vento del Castellino che dicono, che dice che gli ebrei continuavano a camminare e continuavano a fare la lezione. Hanno camminato 40 anni nel deserto, ma perché continuavano a camminare. Abramo gli è stato detto: prendi tuo figlio, carica la legna, vai sul monte. E Abramo, in silenzio, ha caricato la legna, ha caricato il figlio, ha preso la direzione e ha visto il mondo. Cioè, quando uno ha questo atteggiamento di fede, la strada la trova. Se uno continua a mormorare, se uno continua, gira su se stesso, gira sulle situazioni, gira sulle cose, e non trova la direzione. Non trova la direzione. Perché il mormorare è proprio una mancanza di fede, è una mancanza di fede. Quindi mormorare significa rifiutare la pedagogia di Dio, cioè come Dio ti indica di camminare, e preferisci invece la sorte di essere schiavo. Perché è così importante la mormorazione nel cammino personale, per i monaci, per i figli? Perché il contrario della mormorazione è l'obbedienza. Il contrario della mormorazione è il sì a Dio.
il sì a Dio. No. Allora, l'obbedienza è quell'atto che tu fai dove dici: io non ho niente più importante di te, io non ho niente più importante del Signore, io non ho niente più importante del mio sposo, della mia sposa. È questa l'obbedienza. Se io comincio a mormorare, vuol dire che io sono più importante del mio sposo, della mia sposa, del Signore, di quello che devo fare. Guardate che sottile, ma è così purtroppo. E non si crea la comunione, non si crea la forza, la reciprocità. Bisogna lavare in casa. Ah no, tocca a te, no, tocca a te. Cioè, l'obbedienza invece è: se questo è, fa piacere all'altro, se questo è, io lo faccio. L'obbedire è un ascolto che si fa azione. Obbedienza e ascolto provengono dalla stessa radice latina. Quel figlio non ascolta mai, cioè quel figlio non lo obbedisce mai, è la stessa cosa. Quindi quando io ascolto, l'ascolto si fa obbedienza e l'obbedienza si fa ascolto. Se io ascolto mia moglie, se io ascolto la mia comunità, io so quello che devo fare, obbedisco. Israele non ascolta il Signore, quindi non obbedisce. Che cosa fa allora? Ascolta se stesso, non c'è un'alternativa. Ascolti il tuo io. Quindi la mormorazione nasce dal tuo io. Non nasce da Dio, ma nasce dal tuo io la mormorazione. E quando la mormorazione nasce dal tuo io, vuol dire che l'altro è messo fuori. Che sia il Signore, che sia il tuo compagno, che sia la tua casa, che sia la tua comunità, l'altro è spostato, è messo fuori. Quindi non si crea comunione. C'è una cosa bellissima della regola di San Benedetto che vale la pena che ve lo dica, ma dice: i monaci devono, appena ricevuto un'obbedienza, la devono fare subito, con slancio, con amore. Perché dice, c'è anche chi non fa così. C'è anche gli dico: guarda, per favore, puoi chiudere quella finestra? E uno può dire sì, e poi non lo fa. O uno lo può fare, girarsi e iniziare il problema, ma visto che c'era anche quell'altra sorella, poteva cioè, uno comincia a dire: ma perché non lo vede? Cioè, comincia a mormorare, cioè compie l'obbedienza, ma mormora, si gira e mormora. E San Benedetto a questa finezza dice: questa non è obbedienza, perché l'obbedienza ti porta vicino a quello che ti raccomandate. Mentre se tu mormori, in realtà non ne hai nessun beneficio spirituale. Bellissima questa cosa. Tradotto in pratica, cosa vuol dire? Se io sono un monaco e devo obbedire, vuol dire che se obbedisco di buon grado, io obbedisco perché questa cosa me l'ha detta Gesù. E quindi il rapporto tra me e Gesù si rinsalda, tra me e mia moglie si rinsalda, cioè c'è motivo di comunione, è un atto d'amore. Se invece questa cosa qui io la faccio ma mormoro, in realtà io non creo un di più nella comunione, ma rimango me stesso. Quello che faccio non diventa un motivo di servizio, non diventa un motivo per andare verso l'altro, per conoscere meglio l'altro, ma rimango una volta. San Benedetto dice: un'obbedienza così non serve a niente, perché non ti permette di fare un cammino verso l'altro, che in questo caso è Dio, o l'abate, o i fratelli. Lo capite? Quindi gli ebrei fanno le cose, ma fanno le cose come schiavi, non come figli obbedienti. E quindi uno macina sempre se stesso, e alla fine uno soffre. Quindi anche in famiglia, se avete uno che brontola sempre, uno dice: ma cosa si dice? Piuttosto faccio io, non chiedo più niente. La sostanza è questa, no? Cioè, se io sento sempre mormorare, brontolare, io dico: io non chiedo più niente, faccio io e basta. Ma in realtà che cosa succede? Che non si crea rapporto, non si crea più la relazione, non si crea più la comunione. Per cui ti trovi che allora a me oggi tocca di fare questo, a te oggi tocca di fare questo, ciascuno fa il suo parte, ma non ci si trova mai.
andiamo perfettamente d'accordo,
però non si parla. Ma questo è il rischio, eh? Questa è la manipolazione. Quindi dove io non obbedisco e quindi poi alla fine non ho nessun beneficio spirituale perché io non vengo mai fuori dal mio io e sono sempre su me stesso. E quindi la mormorazione è una forma di idolatria di se stessi. C'è sempre il mio io al centro. E la mormorazione quindi è il contrario della relazione, della gioia, della pace, della comunione, cioè del creare legami. Aggiungo un'altra cosa, anche il vittimismo è una forma di mormorazione. Anche il vittimismo è una forma di ripiegamento. E l'avevano molto questi ebrei qua, molto si ripiegavano su di sé. Allora non ci può essere un discernimento vero, libero, se uno è ripiegato su di sé. Quanto è dannoso in una vocazione fare le vittime? Quanto è dannoso? Non ho trovato un padre spirituale, non ho trovato questo, non ho trovato questo. Quanto è difficile trovare la strada. In fondo, fondamentalmente, la mormorazione è quello di essere contento di tutto solo se è rivolto a me. Tutto ciò che è rivolto all'altro e che non conosco, io lo metto fuori, io non lo voglio avere a che fare. Come si esce da questo impasse di mormorazione, di incapacità di camminare, di trovare la strada come hanno fatto gli ebrei di 40 anni? C'è una misura molto facile: chi è contento, chi si sente amato, non muore. Per uscire, bisogna sentirsi amati, bisogna sentirsi la vita dentro, bisogna sentirsi figli. Quindi anche il discorso, io ho avuto un padre cattivo, ho avuto una madre cattiva, un'infanzia difficile, ma prima di loro c'era Dio che ti ha amato, creato, cercato. E quindi è inutile che ci attacchiamo a quelle cinture. Tagliamo il cordone umbilicale e diciamo, mi è stata donata la vita, sono amato, voluto, cercato da Dio. E quindi la vita adesso ce l'ho in mano per costruirla, per andare oltre, per dare oltre. Ecco, è importante questo, perché altrimenti non si costruisce niente, non si costruisce assolutamente nulla. E quindi il cammino del deserto, se da una parte è esperienza della mormorazione, dall'altra però è anche esperienza della fedeltà di Dio, e anche esperienza del deserto come luogo dell'innamoramento, che è quello di Mosè, che è quello di Mosè che ci dice il Signore ci ha portato qui perché noi dobbiamo essere il suo popolo, l'abbiamo dimenticato, io devo essere il suo popolo. Ecco la potenza, noi dobbiamo essere il suo popolo, siamo usciti per essere il suo popolo, non dimentichiamo. Allora facciamo un passo oltre. Nel cammino del capitolo 16 c'è la mormorazione, perché hanno fame. C'è la mormorazione perché gli ebrei hanno fame. Sono troppo lunga. Vado bene. Allora, il capitolo 16, non lo sto a leggere, però il capitolo 16 è il capitolo in cui dice, insomma, che hanno fatto, devono mangiare. noi capiamo bene, siamo in Emilia, magari sappiamo che cosa vuol dire. Se tu sei nel deserto e ti devi costruire una vita, è logico che certe cose non ce le hai subito, cioè non hai il piano di portata, è chiaro? Ti devi andare a cercare la selvaggina, ti devi andare a accendere il fuoco, ti devi fare la mangiare. È il prezzo della libertà, però è la libertà, no? E invece loro pensano alle pentole e tornano a quelle pentole là, cioè dove c'era già tutto pronto. Cioè il nostro rischio davanti alla vita che abbiamo davanti è quello di trovare dove c'è meno fatica, dove si fa meno fatica. E allora se là si faceva fatica perché dovevo, ero schiavo, prendevo delle botte, mi insultavo, tutto il resto, però avevo la pentola pronta, è meno faticoso che andare a cercare la selvaggina e accendere il fuoco, cuocerla e poi mangiarla. E cosa mai con gli altri, devi leggerla. Eppure è solo questo che in realtà, è solo il fatto di fare qualcosa con gli altri che mi mantiene in vita. Perché io potevo essere attorno alla pentola delle cipolle ed essere da solo, mentre io posso essere qui a cercarmi, davvero di fare la selvaggina da mangiare, ma dove tutti gli altri concorrono a questo e quindi io sono insieme agli altri. Ed è questa la forza che non ha capito Israele, che erano tra di loro più uniti e avevano Dio, mentre nel deserto erano da soli e ciascuno aveva paura dell'altro, cioè che l'altro potesse fare la spia, che l'altro ti mettesse fuori, cioè era questo che poteva succedere. E invece in una dimensione di schiavitù, no? O nasce la coalizione, lo stare insieme, la comunione per vivere, oppure se tu non ti aiuti, vuoi tu, ma vuoi tutti gli altri. Cioè l'Egitto voleva dire esterminare tutti uno dopo l'altro. Quindi solo stando insieme poteva nascere la forza. E qui inizia la stagione della fedeltà, cioè siamo usciti, il Signore si è manifestato sempre attraverso eventi molto grandi, e poi c'è l'eroico quotidiano, molto chiaro, mi sposo, grande festa, giorni bellissimi, viaggi di nozze, avanti e indietro, poi si torna al lavoro, c'è entusiasmo, poi tutte le sere, la minestrina, la verdura cotta, lui che vuole qualcosa di più perché ha mangiato poco e non ha molto tempo, allora compro un po' fatto, un po' qua, c'è la fedeltà, vengono a mancare le forze, la fedeltà. Invece di costruire insieme, uno comincia a dire, ah, era meglio sposarsi, guarda che fatica, tutte le sere mi tocca di inventare che cosa devo fare da cena, devo lavare il pane, devo stirare, cioè, e uno comincia a sentire che le forze mancano. Ma perché mancano le forze? Perché in realtà manca il motore interiore, cioè manca l'amore. Manca il motivo per cui tu stai facendo questo. Cioè che stai costruendo una famiglia. E che non è cosa da poco. Io sto costruendo una comunità. Cioè è logico che devo fare la fatica di pulire, fare i tetti, preparare, fare una stanza. Cioè faccio questa... Cioè, però stiamo costruendo un monastero. Cioè, quindi la motivazione per cui tu fai le cose è molto più grande della fatica che stai facendo. Cioè, un figlio non è un bambolotto, quindi lo devi lavare, pulire, cullare, mettere a letto. C'è la fatica del figlio, ma hai un figlio, Lo capite? Quindi la motivazione è molto più grande della fatica che comporta. L'essere padri e madri è molto più grande della fatica che questo comporta. Capito? Perché è molto di più. Quindi essere ebrei, essere liberi, è molto di più rispetto alla fatica che comporta di trovare da mangiare e da bere. E invece noi tante volte davanti alla fatica ci tiriamo indietro. Cominciamo ad essere demotivati. Fino a lasciare scadere il dono.
Per cui la mormorazione, in questo caso qua, è la mormorazione della fedeltà quotidiana, della fatica quotidiana. Cioè, grandi imprese, entusiasmo, siamo usciti, adesso però dobbiamo camminare nel deserto. Ed è deserto un giorno, deserto due giorni, deserto tre giorni, cioè è la fedeltà quotidiana. E qui riparte la mormorazione. Lo stesso discorso, guardo la fatica, ma non guardo a quello che mi fa fare fatica, e quindi non guardo al Signore e alla realtà che mi ha dato. E allora il Signore manda la manna. In fondo è un popolo adolescente, c'è sempre da pestare i piedi, lo vuole sempre tutto pronto, come succede oggi, tutto subito. Allora come oggi, tutto subito. Invece la fede va alimentata, va cresciuta. Bisogna pregare, bisogna trovare momenti di comunione, bisogna lavorare per fare la famiglia. L'amore è un lavoro. Quindi io devo andare a casa per dire faccio questa cosa qua perché questa cosa piace, perché questa cosa fa felice la mia famiglia, la mia comunità. Cioè quindi deve essere un incentivo a dire io servo e servo in quel modo lì. E paradossalmente il Signore, pur sentendo la lavorazione, dà la manna, cioè dà il dono, ma la dà misurata un po' tutti i giorni. E infatti gli ebrei non si abituano, gli ebrei si buttano sulla manna, cercano di capirla, ma la manna arriva sera, che è la robaccia immangiabile. Il Signore ha fatto apposta. Il Signore ha fatto apposta, cioè il Signore ci educa attraverso degli avvenimenti, perché noi dobbiamo abituarci alla fede. Non ci dà tutto subito, perché altrimenti noi roviniamo. Ti è dato la grazia del giorno, la grazia del quotidiano. L'Eucaristia di oggi vale oggi, domani è un'altra Eucaristia. Quella di ieri, se non ne abbiamo fatto conto, l'abbiamo persa. Cioè il Signore ci dà la parola oggi, l'Eucaristia oggi, i fratelli oggi. Quello che non facciamo oggi, domani non l'abbiamo. È chiaro? E il Signore ci vuole abituare a guardare la grazia dell'oggi. Non a dire accumulo, metto da parte, perché ci piacciono i soldi? Perché ci sembra di avere il potere sui soldi. In realtà i soldi hanno il potere su di noi. I soldi ci prendono perché possiamo contarli, metterli da parte. Ma invece la vita spirituale, la vita di fede, la famiglia non possiamo accumulare per possedere. Dobbiamo inventarla tutti i giorni, dobbiamo metterci al lavoro tutti i giorni. Il Signore fa apposta a darmi la manna e dice, siccome che il sabato dovete stare fermi per festeggiare il giorno del Signore, mi l'avrete doppia. E chissà perché non si consuma, chissà perché non deperisce. Quel giorno lì sì, l'avrete necessario il doppio per ogni famiglia. E la manna non svanisce, non deperisce. Ma gli altri giorni avrete il giusto. Cioè il Signore attraverso dei segni quotidiani, ci educa alla fedeltà e alla grazia dell'attimo presente. Vivi oggi. Per questo il Signore si può permettere di dire un giorno è come mille anni. Perché se tu vivi quel giorno lì intensamente, ma qualcosa te ne importa di aver perso quelli prima. E invece sempre questo rimpianto, ah, sono arrivato a 50 anni, non so neanche che cosa ho visto. Ma vivi adesso, almeno vivi adesso. Non ti dico di guardare che cosa hai fatto prima, ma vivi oggi di Dio. Vivi oggi come la grazia di Dio data oggi, per far contento qualcuno, per amare, per servire, per donare. Fai contento oggi qualcuno, oggi. Guarda quello che ti ha dato oggi il Signore. Perché c'è della gente che non ha niente materialmente ed è contenta? Perché c'è della gente in ospedale che è serena? Perché vive l'oggi. Le mie monache anziane,
Però tanto male oggi, tanto male oggi abbiamo mangiato, tanto male oggi abbiamo dormito nel nostro letto. È la sapienza di chi si è guadagnato la vita nel fare tutti i giorni un passettino. A noi ci hanno ascoltato, no? Per dire letti pulite, non è scontato niente, non è scontato niente, perché noi abbiamo tutto il sud, ci serve, e così cresciamo gli altri. Quindi Dio concede il miracolo, ma il miracolo è misurato per misurare la fedeltà e per abituarci a guardare alla grazia di Dio che giornalmente ci viene incontro. Ecco perché poi il Signore attraverso Gesù ci dice e ci abita attraverso il Padre nostro a recitare il Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi la logica della fedeltà, la logica dell'amore e non la logica del possesso e dell'accumulo, per sentirci più sicuri e a posto. E nella logica della fede l'accumulo non funziona, no? Storto, questa notte stessa morirai, dice nella parabola. E tutti i tuoi ricchezze di chi saranno? Invece il credente sa che ogni giorno la grazia di Dio gli va incontro. Ogni giorno so che la grazia di Dio mi anticipa. Esco dalla mia porta e dico, Signore, fai tu. Chi incontrerò, chi vedrò, tu vivrai con me, tu sarai con me. Quindi la manna è l'educazione anche del desiderio, no? Di quello che desidero, che casomai non è la cosa giusta per me. Anche il desiderio va guidato, va raccolto. Il libro del Siracide dice non tutto quello che si vede come bello è buono per noi. Non tutto ciò che è bello è però buono. Cioè buono nel senso della vita, no? Che è come finire la vita. Arrivo all'ultimo passaggio, per spunti, capitolo 17. La battaglia con Amalek e la sete. Prima la sete, no? Mormorano, ecco adesso abbiamo sete. Quindi vuol dire che nella nostra vita abbiamo sempre dei momenti in cui c'è fede, poi mormorazione, poi fede, mormorazione, no? Cioè è un saliscendi, non è una cosa stabile. Cioè perché è un cammino nel deserto, un cammino attraverso le prove della vita, attraverso dei nemici, attraverso dei serpenti, degli scorpioni, quindi è un lavoro faticoso. Il discernimento è proprio questo discernimento tra, sostanzialmente, in quell'ultimo capitolo 17, tra il bene e il male, tra ciò che è bene e tra ciò che è male, no? Lascio perdere la sete perché è lo stesso concetto della mormorazione, della mancanza di fede, prendo la battaglia di Amalek, no? La vittoria non è una vittoria bellica, è una vittoria spirituale. Cioè si vince finalmente sui nemici, su quelli che io considero i nemici. Amalek è il nemico. E viene vinto da che cosa? Quando Mosè tengono su le braccia alzate. Mosè disse a Giosuè, scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia. Cioè bisogna combattere il male, bisogna chiamarlo per nome. La vita è una lotta. La vita è una lotta tra le luci e le tenebre, tra il male e il bene. Bisogna uscire in battaglia, cioè sento dei discorsi non opportuni, non appropriati. Devo uscire in battaglia, devo dire questo non è vero. Devo saper dire dei sì e dei no. Devo uscire in battaglia. Ho un collega che fa determinate cose, devo dire, questa cosa è male, questa cosa è corruzione, questa cosa è buona. Devo uscire in battaglia. In battaglia, ma non perché voglio fare l'eroe, non perché devo morire martire, ma perché ho una coscienza che mi dice dov'è la verità e ho coscienza che Dio combatte per me. Che Dio combatte con me. Il popolo deve combattere contro il male.
deve farlo lui e Dio lo sosterrà. Cioè il combattimento, la libertà è sempre nostra, ma poi Dio combatte con noi. Faccio una parentesi, proprio mi serve. Mi serve perché ha messo in crisi me, quindi voglio che metti in crisi anche me. Sto leggendo un testo di Padre Scalfi, che è morto recentemente, che è uno che ha lavorato su Russia cristiana, che ha lavorato, che quindi conosce benissimo il territorio e cristiano in Russia. E lui ha l'ultima grande cosa che ha fatto, oltre ad essere stato tanti anni poi in Russia, avere i primi collegamenti con la Chiesa ortodossa, poi i collegamenti con i cristiani dispersi, no? Ha scritto un libro raccogliendo le lettere che i deportati, i detenuti, i dissidenti, quindi anche atei, non solo credenti, ma anche atei, hanno scritto rispetto alla grande distruzione che hanno compiuto il marxismo, no? Tra Stalin e Lenin. In 70 anni, sono morti 46 milioni di persone. Io lo sognavo. 46 milioni di persone e noi non sapevamo niente. Zone intere dove hanno troncato viveri, altre cose, e sono morti così. Altri nella deportazione, altri nella fucilazione, altri nei gulag. In 70 anni 46 milioni di persone. Dove dice che la Chiesa ortodossa ha pagato un prezzo altissimo. Ha pagato un prezzo altissimo. La prima domanda che si è chiesto Padre Scalfi è che l'intervista, ascoltato un'intervista di Gorbaciov e ha detto: come è potuto iniziare il cambiamento in Russia senza uno spargimento di sangue, cioè senza una guerra civile? E Gorbaciov rispose che era cambiata la mentalità sull'umano. E Padre Scalfi, poi raccogliendo tutti questi scritti, ha detto: non se ne poteva più del male. Cioè non si poteva più reagire al male con il male. E si è cominciato a reagire al male con il bene. Cioè non facendo più il male. Chi credeva, dimostrando il proprio credo e aiutando, ma anche chi non credeva ha attuato esattamente la forma contraria, non rispondere più al male, perché non se ne poteva più del male, cioè il male produceva solo del male, uno contro l'altro. Quindi questa mentalità ha capovolto. E poi i cristiani hanno dimostrato che attraverso la loro esperienza di credere in Dio, in questo credere in Dio cambiava l'uomo. E quindi anche le gula, anche le carte di deportazione, anche sulle strade in cui facevano i carcerati, tutte queste cose qui hanno messo dentro nell'altro uno spirito diverso. Però bisogna uscire ed esprimere questo. E racconta, sono dei racconti che ci rimangono, cioè ci sono anche stati dei grandi professori atei, fisici, che davanti a certe chiusure delle università, hanno detto: questo è male, hanno perso il lavoro. Tantissimi artisti, tantissimi pianisti hanno perso il lavoro. Non erano credenti, ma dicevano: questo è male, basta. L'arte, la bellezza, il ritorno di Dio è stata la salvezza della Russia. Il ritorno alla bellezza, il ritorno alla musica, il ritorno all'arte, il ritorno alla cristianità è stata la salvezza della Russia. E dicevo una cosa grandissima, cioè lo riferisco a questo: uscire in battaglia. In un in un campo di deportazione c'erano le parti delle donne e le parti degli uomini, e lui, ecco, lui ha scritto questo libro ricevendo tutte le varie testimonianze. E c'erano queste baracche di donne che dovevano, non so, costruire le strade, dovevano costruire, asfaltare appunto le strade, le donne, oppure costruire armamenti, insomma. In questa baracca la dovevano tutte uscire a costruire una strada. E loro hanno chiesto al loro capo, comandante, giorno dopo, di non farlo, perché era la Pasqua. Il giorno dopo loro avrebbero lavorato il doppio e avrebbero costruito la strada di quel giorno lì, arrivando esattamente come avevano chiesto. Il capo della baracca non gliel'ha permesso. Sono uscite per andare al lavoro, ma loro hanno depositato tutti gli strumenti per terra e non hanno lavorato. Tutte 70. Sono state portate nei campi vicini ed era aprile perché era Pasqua, che là era ancora ghiacciato, e sono state messe con i piedi nell'acqua gelata tutto il giorno. Sono tornate dalla baracca, nessuna si è ammalata, nessuna ha peccato e nessuna si è ammalata. E quelle altre, vedendo questo, hanno detto: Dio ha preservato. Però bisogna uscire, cioè bisogna uscire in battaglia, bisogna dire: noi ci crediamo. Mosè prega e chiede l'intervento di Dio, ma in battaglia ci vai tu, Giosuè. Cioè in battaglia ci dobbiamo andare noi, in quello che noi crediamo, dobbiamo uscire noi. Poi il Signore sarà con noi, sempre il discorso del piede, dentro alla mossa. E allora, questo racconto che mette in crisi me, perché cosa mi ha chiesto me rispetto alla fede che vivo? Poco e niente. Però questo ci dice che tutti i giorni anche noi dobbiamo uscire sui nostri campi di battaglia, ma avere il coraggio del per chi usciamo e del fatto che il Signore è con noi. Se ci crediamo davvero, il male non vincerà, perché di queste 70 donne nessuna si è ammalata. Nessuna. E gli altri l'hanno constatato. E gli altri l'hanno constatato. Ma se anche non fosse stato così, era il gesto di chi dice: io credo. Credo che il bene, credo che il Signore valga più di tutto questo male. Quindi il cambiamento avviene da noi, attraverso di noi, non indipendentemente da noi. Ci dobbiamo giocare, dobbiamo uscire e dobbiamo sentire la responsabilità di quello che il Signore ci ha dato come compito. Può essere anche una cosa molto più piccola, chiudere la finestra. Ma quella finestra lì dipende da te. Ti può essere dato un compito anche molto banale, ma quel compito lì è dato a te e ti verrà chiesto conto di quello. E la tua vita avrà senso se tu su quella cosa lì sei stato fedele. Non ti verrà chiesto di essere Mosè, non ti verrà chiesto di essere chissà chi, di essere Giovanni Paolo II, a me verrà chiesto di essere Madre Maria Madre. Sei stata piacente, e cosa hai fatto? Ti è stato dato questo. Che cosa hai fatto? Questa. Ti è stato dato 8 sorelle, non 80, 8. Cosa hai fatto di queste 8? Questo ci ha chiesto. La fedeltà a quello che ti è stato dato. Ed è chiesto a me. Non è chiesto a mia madre, mio fratello, miei parenti, miei amici. È chiesto a me. Quindi io ho la responsabilità di questa cosa qua che mi è stata data. Devo uscire in battaglia, devo affrontare le difficoltà per questa realtà. E altri pregheranno per me, il Signore, che il Signore non venga meno. Invece, da volte, tante volte, quando noi ci troviamo davanti al combattimento, o torniamo indietro, o diciamo: non fa per me, non mi sento. Oppure diciamo: forse ho sbagliato tutto, no? E così torniamo indietro e non compiamo la volontà di Dio.
se avesse trovato un monastero tutto in ordine, tutto a posto, tutto, diceva, ah, proprio la volontà di Dio. Invece ha trovato un monastero tutto in disordine, da ripiazzare, da pulire, e lo si è fatto. Cioè non è in base a quello che tu trovi, tu dici questa è la volontà di Dio oppure no, cioè se il cammino è più facile allora è sicuramente la mia strada. Cioè tante volte la strada comporta il combattimento. Quindi non facciamo dire a Dio quello che Dio non dice, non facciamo fare a Dio quello che Dio non fa, solo perché c'è la fatica dell'esporsi e del combattimento. E qui ritorna fuori il discorso esattamente di queste 70 donne, la preghiera, la preghiera. Cioè che Dio combatte per noi. Ecco allora che ritorna, si chiude la storia, no? Si chiude la storia del capitolo 14 quando Mosè dice non abbiate paura, Dio combatterà per voi. Nel capitolo 17 Mosè alza le mani, prega, si fa aiutare e Giosuè dice, cioè Dio combatte con noi e vince dentro di noi le nostre battaglie. Vince dentro di noi i nostri nemici. Il Signore vince dentro di noi. Ma dobbiamo pregare, amare la parola e farle dire quello che realmente deve dire la parola. Non sdolcinare perché così mi fa meno male. Quindi la parola diventa il respiro, diventa la mia via, la verità e la vita. E se diventa la verità può anche fare male, ma se è verità diventa anche vita, quindi mi porterà alla vita. Perché come diceva il testo ieri, no? È il Dio dei viventi, non è dei morti, è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, cioè che ti dico che c'è una storia di salvezza e quindi porta alla vita. E allora il discernimento fondamentale qual è? Che il Signore mi fa uscire dall'Egitto perché io sia suo figlio, perché io senta il suo amore, perché io riconosca di essere un figlio amato. Mi fa fare la fatica del deserto, mi fa fare la fatica della fedeltà quotidiana, del combattimento e della preghiera che diventa relazione. Io sono con te. Io sono con te. Ecco allora la bellezza, che il discernimento diventa la coincidenza tra la volontà di Dio e la mia volontà, cioè dove la volontà umana coincide con la volontà divina. Questa è la cosa più bella. I santi hanno compiuto questo, no? Cioè hanno fatto coincidere la volontà di Dio con la propria vita, partendo da Giuseppe, partendo da Maria, che non ha saputo che cosa doveva fare. Gli è stato detto avrà un figlio. Da lì è cominciato tutto il suo esodo, il suo cammino, la sua fatica, la sua ricerca di Dio. Giuseppe non era né padre né marito e si è trovato a fare il padre e il marito, ma non lo era come dato di fatto. Però ha permesso a Dio di essere Dio e ha fatto coincidere la volontà di Dio con la sua volontà. E quando succede questo, cosa succede? Che uno è in pace. Uno trova la pace, trova la gioia, si sente finalmente al posto giusto e non ha più bisogno di cercare di qua o di là, no, sono qui, voglio essere a Parigi, sto lavorando a Parigi, voglio essere negli Stati Uniti, sono qui, vorrei essere sul corso, no, uno trova la pace in quello che fa, in quello che è. E questa è la cosa che è più bella, è il dono per eccellenza.